Come ben si sa, anche in Sudafrica, dopo la caduta dell'apartheid, l'inizio del nuovo Sudafrica, dopo i primi entusiasmi e anche di giustizia sociale, di uguaglianza, eccetera, ha prevalso invece in molti aspetti, ecco, la logica del potere, della corruzione, dell'arricchimento, dell'individualismo. E penso che a questo falso ideale abbiano aderito anche tanti giovani che magari sono disoccupati, hanno una poverissima istruzione scolastica e quindi guardano la politica semplicemente come un modo per arricchirsi, per arrivare al potere, avere in mano le leve del potere e quindi riuscire a mettere da parte risorse per se stessi, per la propria famiglia, quindi uno svilimento della politica che non era certo quello il messaggio di Mandela, che ha sempre lottato per una politica che potesse essere un modo concreto per realizzare l'ideale di uguaglianza, di solidarietà, di libertà, di dignità umana.
Nelson Mandela non aveva praticato, professato una religione, pur essendo stato battezzato, credo, come metodista,
Sì.
eppure in Sudafrica è stimato da tutti, cristiani, induisti, musulmani. Qual era il suo rapporto con la religione?
Però ho sempre avuto parole di grande rispetto per la Chiesa, direi forse la cosa più bella che ha fatto come segno concreto di riconoscenza e gratitudine alle Chiese è stato quando ha istituito la Commissione Verità e Riconciliazione nel 1994 e ne ha affidato l'incarico all'arcivescovo anglicano Desmond Tutu, dicendo loro: voi come Chiese avete gli strumenti di fede come la confessione, il pentimento, il risarcimento, la riconciliazione, e questi sono, diciamo, strumenti importanti da applicare poi nel cammino che è stato fatto con la Commissione Verità e Riconciliazione.
Ecco perché il suo esempio è andato oltre il Sudafrica e lo ha trasformato davvero in un'icona per tutto il mondo.
Credo che è diventato un'icona universale perché è stato anche l'uomo del dialogo, è l'uomo che ha saputo aprire un varco laddove nessuno avrebbe voluto o potuto avventurarsi, collochiando, proprio aprendo le porte al dialogo con i nemici storici, politici, quindi il governo d'allora, il governo segregazionista. Quindi questa sua volontà di colloquiare, di dialogare con coloro che erano ritenuti nemici, sapendo che era possibile piano piano riuscire a trovare un accordo. Infatti poi 3 anni di mediazione difficilissimi ma anche molto fruttuosi hanno portato veramente al nuovo Sudafrica grazie proprio anche al suo carisma.
Qual è il suo ricordo di questo personaggio storico?
Una cosa che mi ha sempre colpito è che non ha ceduto alle lusinghe del potere, una volta raggiunto il vertice del comando, diciamo, del paese, non è poi caduto nella stessa trappola di tanti altri eroi e liberatori del loro popolo che una volta al potere si sono trasformati in oppressori. Ecco, Mandela ha saputo capire il proprio limite, l'anzianità in questo caso, a 76 anni diceva: non posso pretendere di governare un paese così complesso che esce da un periodo difficilissimo, che occorre tante energie per ricostruirlo, e accettò di candidarsi al primo mandato come presidente della prima Repubblica Democratica Sudafricana solo a condizione che non si sarebbe poi rieletto per un secondo mandato. Ecco, quello mi sembra tra le tante sue doti proprio questa libertà dal potere, e quindi perché ha sempre inteso l'autorità come servizio e non come privilegio personale.